Amici e amici dello Storia del Prolato, benvenuti alla 19ª puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Un ringraziamento come sempre a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti altri podcast. E vi ricordiamo che è online il primo episodio di Adol Classic, il nuovo podcast di Adol Magazine dedicato alla storia del football americano realizzato da Massimo Foglio. Un po' più di sigla questa sera perché ci piace tanto, e quindi iniziamo questa nostra puntata di mezzo luglio con un po' più di Rockets che fanno tanto estate, diciamolo, anche perché d'inverno non mi ascoltava nessuno, ma d'estate si ascolta un po' di tutto. Allora, questa sera, per tenermi compagnia in questa 19ª puntata, ci sono Mauro Rizzo.
Ah, devo salutare, buonasera.
Oggi siamo così, noi siamo...
Mi è preso di sprovvista, ho un occhio su Rete 4 dove stanno dando un film nuovo che non ho mai visto, Il ragazzo di campagna.
Non fare spoiler, no, non fare spoiler che devo ancora vederlo.
Credo sia appena uscito.
Esatto, vedrò un po' di organizzare la visione. Poi c'è Marco Santini.
Buonasera, evviva il ragazzo di campagna. E la Madonna!
Giorgio Prunotto.
Ciao a tutti!
Alberto Cantù. C'è un silenzio così, si sentono i Rockets.
Ha mandato lo scricchiolio della porta.
Avete sentito?
Sì. No.
Vabbè, dicevo buonasera a tutti e buon compleanno a Renato Pozzetto.
Esatto. Ed Emanuele Sortino. Tac.
Salve. Mi avete fatto aspettare come una sposa. Come lo sposo.
Esatto. Allora,
lo
dai.
Sposo è impazzito oppure ha bevuto?
Ma anche il prete, non scherza.
Esatto. Allora, dai, diamo inizio a questa puntata. Allora, cominciamo col salutare tutti gli amici che ci seguono live, tutti quelli che interverranno nella nostra chat, siete benvenuti, entrate, interagite con noi, e tutti quelli che ci ascoltano via podcast dove meglio lo ritengono. So che abbiamo saputo che siamo la compagnia di chi corre al mattino, la compagnia di chi fa pausa pranzo. Guardate, ascoltateci quando volete, dove volete,
al mare, disgraziati, che voi potete stare al mare.
Esatto, fate un po' quello che volete, tanto noi siamo qua. Allora, iniziamo approfittando di una domanda che ci hanno fatto i nostri ascoltatori. Mi sono fatto fare sempre da Massimo Foglio, perché a chi chiedere se no un piccolo specchietto riepilogativo, non tanto dei cambi di città delle squadre, perché sennò soltanto citando quelli dei Raiders facciamo puntata, ma di spostamenti di squadre con il cambio anche del nome. Non è ovviamente questo il caso degli ex Redskins, perché loro cambieranno solo il nome, non soltanto la città, ma ho voluto unire le cose, e c'è questo elenco che poi magari metteremo anche in chat, che dal 1920 al 1934 succede di tutto: squadre che cambiano città, anche una volta anche più volte nello stesso anno, squadre che cambiano il nome, cambiano città, poi riprendono il nome ma ricambiano città, insomma in quegli anni accadeva veramente di tutto. Vi consiglio, per avere un po' più di conoscenza di cos'era il football negli anni 20, se lo trovate, era su Sky mi pare o su Premium Cinema nelle settimane scorse, In amore niente regole, Letterheads in inglese, con Kevin Costner, Kevin Costner e René
George Clooney
e René Zellweger, dove lui è un giocatore di football degli anni 20, e potete capire che succedeva veramente di tutto in quegli anni, con squadre che spariranno,
sì, in effetti il titolo italiano è assolutamente fuorviante, è dato infatti dal distributore per sfruttare il fatto che ci fosse George Clooney, esatto. In realtà il titolo originale, Letterheads, è molto più aderente alla storia,
perché c'è tanto football, c'è tanto football
che usavano una volta,
esatto, e poi c'è tanto football in quel film. Adesso insomma, questo per dirvi che il cambio dei nomi non è una cosa così che è accaduta solo adesso con i Redskins, ma in passato, insomma, ce ne sono i former Redskins, scusami, ce ne sono state di cotte e di crude. E non dimentichiamoci che nel 1997 gli Houston Oilers diventano Memphis Oilers, per poi diventare Tennessee Titans. Cioè, la stessa franchigia cambia città prima e poi cambia decisamente nome.
È durato quanto quel passaggio?
Credo neanche abbia
poco, esatto, perché gli hanno fatto
causa
col nome,
e quindi hanno dovuto poi dopo spostarsi del tutto. Mentre un caso diverso con le Cleveland Browns, che sono di Baltimore Ravens, ma la storia dei Browns, quindi la franchigia, è rimasta comunque a Cleveland. E tre anni dopo la fuga dal 96 al 99 ritornano i Browns, e quindi quello è un caso un po' particolare.
Questo per dirvi, Never Die era quella dei Baltimore Colts, giusto?
Sì, quella prima, esatto, un po' di anni prima. E questo per dire che c'è una domanda nel nostro ascoltatore Andrea B, perché credo abbiamo un altro Andrea, che ci chiede come reagiscono i tifosi americani a questi spostamenti. C'è un sentimento diffuso che li accomuna, oppure ogni città, ogni spostamento fa storia a sé? E quindi chiedo a voi così una risposta da dare ad Andrea, che è stata la scusa per fare questa piccola digressione storica. Oh, c'erano ancora i Rockets, che durano tantissimo, bellissimo.
Direi di far partire il nostro inviato sul posto.
E con quello che ci costa mandarlo là. Poi voglio dire, è lì da 20 anni, ragazzi, voglio dire, cioè.
Ma che, ma se mi vogliono buttare fuori, ma che, lascia stare, va.
Che tristezza.
Cioè, guarda, lasciamo
Sortino,
stare.
No, tu sai che noi ti vedremo alla Corte Suprema per urlare la causa degli studenti stranieri.
Finalmente le lettere scritte al governatore del Colorado stanno avendo effetto.
Guarda, mi sono fatto 5 anni di unioni universitari, sono anni di sindacalista. Io credo che nella lista con il direttore che ha manca un'altra. Questi qua sono solamente di ci sono i Yankees, quindi quindi ci sono anche, c'è il baseball. Una cosa più recente che è successa, mi ricordo, di Seattle Supersonics, per esempio.
Ma quello del basket, io stavo del football.
Una cosa che è più recente, 2006, squadra... ce la ricordi ancora, 2006 ce la ricordiamo.
No, ma Washington hanno cambiato nome, no? Da Bullets a Wizards.
Anzi, hanno cambiato nome mantenendo tutto il resto. Esattamente la stessa cosa che stanno facendo i Redskins. Esatto.
Era Bullets prima, giusto Mauro?
Era Bullets, è stato cambiato dalla versione popolare perché era un periodo di violenza abbastanza pesante, disordini e cose del genere. È stato ritenuto che il nome fosse un incitamento alla violenza, perché pallottole in effetti era forse un po' forte. Per cui la franchigia ha ritenuto di cambiarlo e adottare il molto più neutro Wizards.
Poi però avevano preso Gilbert Arenas, che andava con le
però
pistole
armate in spogliatoio.
No, beh, comunque ci sono tanti casi, cioè non è che non è la prima volta, forse è la prima volta negli ultimi 10 anni che qualcosa del genere succede dal punto di vista proprio grande.
Un cambiamento così di nome, proprio come è successo, cioè proprio cambia il nome e rimane tutto il resto, non ne sono successi tantissimi in anni recenti, probabilmente solo quello dei Bullets Wizards, per il resto è storia...
Ritorniamo ad Andrea, che ci abbiamo tanta calda sì. al fuoco.
Non sviare la domanda, Emanuele.
Scusi.
Tifosi americani.
Come la prendono? Come la prendono? Cioè, dipende un pochettino con la loro filosofia. Se sono attaccati alla città, cambiano... parlando con un paio di americani. Ascolta, su questa cosa.
Faccio io una cosa laterale. Si dice spesso, parlando di America, della passione degli americani nello sport, eccetera, che la vera passione di un americano sia il college.
Assolutamente.
La vera cosa marchiata a fuoco che non si cambierà mai è il college.
È il college da dove provieni. Il college dove hai fatto il tuo alma mater è quello dove non... Sulla città, cioè, la questione è chi è d'accordo al cambio di nome per motivi, perché sono d'accordo con i motivi, la prende, va bene, cambiamo, diventiamo da Redskin, diventiamo Red Wolf, quello che è, non ci sono problemi. Per chi invece è contrario a questa cosa, secondo me ci sarà un periodo di transizione in cui non li guarderò più, l'NFL diventerà troppo politizzato, non li guarderò più, poi nell'arco di 5 anni magari la franchigia si riprende e tornano. Io, secondo me, succederà questo. Poi ci sono quelli proprio non voglio avere più niente a che fare. E credo che questi qua sono un sacco di italiani, per esempio, che sono meno legati alla città, perché se io sono a Washington, sono a DC e mi viene per quel turno, per quell'anno dobbiamo giocare contro la South, viene Brady, Breeze, Bridgewater, come il quarto chi è? Aspetta.
No, ma dimenticatelo pure, tranquillo.
È giusto.
Fai come credi, Emanuele, stai quel proprio. Non vengono neanche perché c'è il Covid, non possono viaggiare.
Giusto, però mettiamo che quando vengono, uno dice voglio andarmi a vedere le migliori squadre con i migliori quarterback, vado a vedermeli. E poi a un certo punto, se magari tornano ad andare bene, diventa proprio bandwagon e tornano. Secondo me è poi una cosa proprio di città, cioè non... è come dire, il Palermo pure in teoria ha cambiato società e tutto il resto, però ci sono gli hardcore che se la vanno a seguire quando erano in Serie C e tutti gli altri che vanno appresso quando erano in Serie A. E penso che sarà una cosa molto del genere. C'è un sentimento che li accomuna? Sì, però credo, come diceva giustamente Mauro, quello che fa tanto per gli americani è il loro college. Poi se c'è la loro squadra e c'è la squadra di città, anche ci sono un sacco di persone che vanno, si spostano magari dal Nord Dakota, in cui non c'è una squadra, e si trasferiscono per lavoro in Arizona, diventano tifosi dei Cardinals. Non è una cosa completamente folle. Uno arriva lì, si guarda, c'è questo, inizia a tifare. Non è quello che veramente tiene è il college, assolutamente.
Credo sia molto legato alla città, in effetti.
Sì, nel senso, se sei tifoso di Green Bay, se sei di Green Bay e hai fatto anni di Green Bay, eccetera, eccetera, magari te ne vai in California, rimani tifoso di Green Bay, perché c'è comunque un sentimento. Se magari cambiassero nome, ma la squadra, i Packers, cambiassero nome, ma la rimane nella città, se tu sei nato a Green Bay, secondo me rimani di Green Bay. Cioè, tifoso di Green Bay, non credo che cambi più di tanto. Su questa questione col cambio, arrivata ad un certo punto, come dicono alcuni, dai poteri forti, secondo me sarà una cosa... mettiamolo in chiaro, secondo me tra 10 anni si tornerà, dice ma te lo ricordi quando Washington si chiamavano Redskins? Ah sì, mi hanno fatto bene a cambiare nome. Secondo me finirà in questo modo.
Sì, sono d'accordo, però io non mi straccio le vesti per tutti quei tifosi che si sentono, uso il termine non appropriato, ma un po' così defraudati dal nome, perché a volte ti appassioni. E questo è vero, vale forse molto di più per chi non è di DC. Ti appassioni molto di più magari a quella squadra perché c'ha quel logo e quel nome, più che perché sono il Washington. Quindi ci sta che un cambiamento così radicale possa far dire a diverse persone: no, guarda, io non me la sento, a me piaceva Redskins piaceva il logo, e quindi non li tifo più, tifo un'altra squadra. Io su questo non mi straccio le vesti, capito? Cioè, secondo me è un ragionamento che ci può stare.
La possiamo mettere in questo modo: se nella Formula 1 la Ferrari cambiasse nome per un e diventasse, si ritirasse, noi tiferemmo per l'Alfa Romeo, che quest'anno si chiama come Alfa Tauri, io manco mi ricordo quest'anno come si chiama.
Alfa Romeo.
Sì. Io non riesco a seguirla quest'anno, sono le 6 del mattino, scusatemi. Cioè, dipende, se magari la Ferrari cambiasse nome, noi continueremo a tifarla, i tifosi tedeschi che hanno cambiato da McLaren Mercedes a solo Mercedes, e poi negli anni sono cambiati, eccetera, eccetera. Dipende com'è se uno tifa il team o tifa la franchigia, in questo senso. Se mi rimane il nome marchiato, uno può essere più o meno arrabbiato. Però se io tifo il team perché io ci sono appassionato ai colori, alla storia, ma questo, il cambio di nome fa parte appunto della storia del team. Cioè, non è che una cosa, sono anni che dicevano dobbiamo cambiare nome, non è che è una cosa che è arrivata così all'ultimo minuto, anzi.
Quindi alla fine, Emanuele, tu stai dicendo che sono come noi, cioè è perché noi non abbiamo il problema del fatto che una squadra di calcio si può spostare da una città all'altra, questo problema non esiste, quindi non ci poniamo il problema. Ma alla fine, se hai la squadra della tua città, tifi la squadra della tua città, se sei appassionato di un'altra, tifi un'altra. È dello stesso, insomma,
assolutamente,
ecco. Sì, però sono per, ma quando a Cleveland gli hanno portato via la squadra, altro che se non se la sono presa. A Baltimore quando gli hanno portato via la squadra di notte,
ma è un trasferimento, è una cosa diversa, sì. Cioè, nel senso, hanno preso una squadra che non te la prendi, che i Raiders si spostano, e l'anno dopo sono andati a vincere il campionato, cioè l'anno, due anni dopo,
siccome il tizio chiedeva anche lo spostamento delle squadre, io rispondevo al tizio Andrea,
ok, giusto, si chiama.
Poi su dopo, quello sì, dipende da se la città è storicamente appassionata di football, se ha una storia dietro lunga, come avevano i Browns, quella lì è stata terribile, terribile per loro.
Ripeto, ma gli hanno tolto la franchigia.
Infatti quello,
cioè, rispondevo. Completamente, non è la cosa che un tra virgolette un rebranding, non è che sì, se come se andassi sempre allo stesso
di
caffè.
Questo, infatti, stava parlando.
Ma io stavo sì, sì. Come Andrea, se non sbaglio, ha chiesto sì, come la prendono gli Stati Uniti, no? Allora io rispondo a quello, per quello riguardo le squadre. Sono alcune squadre che se gliela porti via, come Jacksonville, secondo me non è che si stracciano le vesti, ma non neanche, no, a vederli.
Io invece sono convinto che a Jacksonville se le straccerebbero le vesti, il problema è che sono in pochi e per cui ha una certa valenza. Allora, ma a San Diego all'interno di una comunità piccola, anzi, cioè la squadra probabilmente è ancora più sentita, ancora più vissuta. Se si spostassero i Jaguars, se si spostassero i Bills, se si spostassero, non lo so, un altro mercato piccolo in questo momento non mi viene in mente, probabilmente i tifosi li patirebbero di più che non se ipoteticamente si spostassero i New York Giants.
Sì, mettiamola in questo modo. Neanche lo stadio, cioè non è che poi alla fine, è come i Chargers, vabbè, hanno fatto tutto sto cinema, però alla fine veramente allo stadio non ci andavano. Quindi, sì, infatti, voglio dire,
i Chargers si lamentano, i tifosi Chargers di San Diego dicono tornate, e loro sono arrabbiati perché...
Ma quanti sono?
Saranno una decina. sono arrabbiati perché gli hanno spostato. Allora, facciamo così, se dobbiamo rispondere sulla questione Redskin, no, secondo me la cosa non cambierà. Se la questione è come la prendono, se gli tolgono la franchigia, cioè se i miei Broncos non fossero da Denver, li spostassero, che ne so, in ditemi una città, cioè, li spostano a Austin, a me un pochettino mi girerebbe, assolutamente, soprattutto per una questione di abitudine, che non posso andarmeli a vedere, perché non posso andare allo stadio a vedermi la partita. Se invece mi cambiano il nome da Denver Broncos, gli mettono, che ne so, Stallions, a me non è che mi cambia la vita, sempre cavalli erano, cavalli sono, cioè,
avevamo detto Sorti Niners.
Poi Sorti Niners, quello è per la...
Secondo me dipende anche dalle motivazioni per cui cambiano, perché secondo me il discorso dei Redskins, forse anche più dall'Italia, il nome non è visto nel modo in cui in effetti è o può essere per molte persone, nel senso che non è né offensivo né niente, però bisogna tenere conto che ci sono ancora richieste dal 62 di cambiare, quindi secondo me, io fossi un tifoso di Washington, sì, mi può anche dispiacere il fatto che cambino, ma il fatto che cambino per questa motivazione non mi fa più di tanto dispiacere. Questo è solo un riassunto.
Per gli ascoltatori che volessero capire cosa vuol dire Redskin, è molto per dire terroni o polentoni,
ma
se
peggio,
siete al sud.
Ma peggio,
ma con connotazione non solo, con accezione non solo sei un terrone, quindi sei tra virgolette inferiore, proprio è nel dizionario, parliamo di questioni di dizionario, è proprio che ti chiami in questo modo soprattutto perché, prima cosa, è una pelle diversa, quindi connotazione razzista, seconda, connotazione di inferiorità, ecco la cosa che noi vi abbiamo praticamente sterminato, che poi negli anni tu, come si dice, il significato intrinseco possa essere stato in qualche modo smussato, soprattutto come se mi dicono quando ero a Trento qualcuno mi diceva terrone, io ci ridevo. Ma c'è qual, invece se fosse stato il Veneto che con Mauro che mi lo dice in maniera un pochettino più in maniera connotazione negativa, succede che sono abbastanza presa per come lo viene detto. Chiamare un team i Roma Terun, scusatemi, non è una cosa soprattutto elegante, cioè mi chiamate costantemente mi sono Roma Terun, non è che
per
proprio
quello che
rimane
quello che secondo me in Italia sta cosa è vissuta peggio, perché per i tifosi italiani era un nomignolo ma affettuoso, sbagliando, ma lo era
assolutamente, secondo me il problema è lì, cioè secondo me è che non si capisce, in tanti non hanno capito qual è la connotazione, che poi ci sono mi ricordo c'è un lettore che ogni volta mi posta, ma ci sono stati centinaia di pelle rosse che hanno detto che il nome non è un problema. Ma se tu vai a Palermo e fai un sondaggio e chiedi il nome Terrone per te è un problema, ce ne saranno magari l'80% dice no, però la violenza verbale rimane.
Perfetto, dai.
Potevo fare, direttore, posso fare giusto una riflessione su un altro aspetto, certo, di questa vicenda, molto veloce. Io, sempre rimanendo su come è stata percepita questa diatriba in Italia, ho visto che un argomento molto forte è quello di dire sì, ma tanto lo fanno, cioè sono i soldi che muovono tutto, l'hanno fatto le multinazionali perché chiaramente c'è stata pressione da parte di sponsor, ergo, mi è sembrato di capire dal discorso, è tutta fuffa, non c'è dietro niente. Io in realtà invece credo che, come per il movimento Black Lives Matter, il fatto che, cioè, capite cosa intendo? Che l'argomento era: sono tutte cose decise dall'alto, non riflettono nulla di cambiamenti, diciamo, dal basso negli Stati Uniti. Invece, secondo me, è l'esatto contrario, perché multinazionali come Nike, FedEx, eccetera, eccetera, non si muovono su questioni di questo tipo per motivi etici, morali, ma mai nella vita. E se l'hanno fatto, invece, è esattamente perché a livello di opinione pubblica, possiamo chiamarla, è avvenuto quel cambiamento lì, certe cose non vengono più accettate, non vengono più ritenute sostenibili in un ambiente come l'NFL, e di conseguenza le grandi compagnie si devono adattare, perché le compagnie non settano, diciamo, gli standard morali, si adeguano a quelli della popolazione. Quindi io la vedo molto come una cartina tornasole di un discorso politico che si è cambiato. Poi per qualcuno questo cambiamento è positivo, per altri meno, ma per me tant'è.
Perfetto, grazie Alberto e grazie anche ad Andrea per la domanda che ci ha portato a mettere in piedi questa discussione. Allora, questa mattina, avete visto la scaletta, non è quella che abbiamo messo in piedi questa mattina alle 5:30, perché altro è accaduto. Nelle ultime ore ci sono state due firme pesanti di difensori. Miles Garrett ha rinnovato con i Browns e Chris Jones con i Chiefs. Per Garrett si parla di 5 anni in cambio di 125 milioni, di cui sembra 100 garantiti, 25 milioni l'anno. Per Chris Jones 4 anni per 85 milioni, di cui 60 garantiti, per una media di 21,25 l'anno. Per farvi un paragone, Aaron Donald firmò per 6 con i Ravens per 6 anni per 135 milioni ad una media per anno di 22 milioni e 500 mila. E cominciamo da un 8, fino adesso è stato tranquillo il nostro Giorgio. Ma direi che, voglio dire, siamo davvero, ci stiamo davvero alzando di livello, economicamente parlando. Adesso qua non è tanto l'effetto Mahomes, non stiamo lì a fare di tutta l'erba un fascio, come si suol dire, però è incredibile come anno dopo anno quelli che per i soldi dati a Donald, che sembravano qualcosa di irraggiungibile nel breve, sono stati raggiunti nel giro di 2 anni, o sì, 2 anni, mi pare un anno, ecco, insomma.
A me preoccupa molto di più la forbice, quanto si stia allargando tra i più pagati e quelli meno pagati, nel senso che veramente ora anche in altri ruoli che non siano solo il quarterback stanno raggiungendo le cifre notevoli. Premesso, sono due giocatori che a me piacciono tantissimo, hanno fatto benissimo tutte e due, secondo me sono due fenomeni, possono essere veramente gli uomini franchigia, quindi hanno fatto bene. Però mi impressiona vedere come ormai hai questi 7, 8, massimo 10 giocatori pagati tantissimo e poi c'è un divario veramente enorme. E questo, secondo me, prima o poi dovrà rifletterci sopra, perché secondo me la forchetta sta diventando troppo alta. Sul fatto che poi, anche dal punto di vista della pubblicità, del merchandising e tutto, tu hai bisogno di questa tipologia di giocatori, è quello ovvio, perché oggettivamente un Garrett ti vende non so quante magliette, il ragazzino lo vede giocare e ovviamente si esalta. Stiamo parlando di dei fenomeni sia tecnici che atletici pazzeschi. Io sono ancora impressionato da quell'allenamento dove Garrett saltava 1,60 m da fermo. Stiamo parlando di un bestione enorme che pesa 130 kg, una roba del genere, forse di più, che fa un salto che non so quanti riuscirebbero a fare. Quindi, per carità, hanno fatto benissimo a rifirmarli, ora i tifosi dei Chiefs veramente festeggiano.
Quelli dei Broncos un po' meno. Io speravo andasse in hold out, però dai.
Altri pensieri, parole, opere?
Meritati. Solo missioni.
No, secondo me sono molto meritati entrambi. Per i Chiefs ora sarà sempre più difficile mantenere il livello di questo roster, perché se non sbaglio Kelsey ha un contratto che non prevede ancora troppi anni per il giocatore, e lo stesso Tyreek Hill nel giro di un paio d'anni si andrà poi a dovrà tornare a battere cassa, quindi molto difficile. Però secondo me era la scelta giusta, perché Chris Jones era un giocatore troppo importante per la franchigia, in particolare per la difesa, in una posizione molto 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 importante, sempre di più quella di pass rusher dall'interno. Garrett viceversa è proprio, come diceva Giorgio, un po' il prototipo atletico e tecnico di quello che dovrebbe essere un defensive end di altissimo livello. Evidentemente poi a Cleveland hanno pensato che, diciamo, quella, la sua tendenza a scagliare caschi in testa e quarterback avversari fosse non una tendenza ma un episodio separato, quindi non hanno letto in questo senso rischi di natura extra sportiva, chiamiamoli così.
Io entro nella pausa di silenzio. Io credo che Garrett sia probabilmente, anzi tolgo il probabilmente, io credo che Garrett sia il defensive end più forte della sua generazione. Si parla molto di più dei fratelli Bosa, perché secondo me giocano in due mercati molto più importanti e visibili di quanto non sia Cleveland, ma secondo me Garrett è il più forte dei defensive end degli ultimi 3-4 anni di quelli usciti, e per cui il suo contratto è assolutamente dovuto nei termini di una franchigia che basa su di lui molto del suo futuro. Sono un po' più così perplesso sulle cifre di Chris Jones. Chris Jones è un ottimo, 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 ottimo giocatore, lo dico a scanso di equivoci, ma non so se valga cifre paragonabili a quelle di Aaron Donald, me lo chiedo io. D'altronde la situazione dei Chiefs è è quella che sappiamo. Cioè, quest'anno non avevano praticamente null'altro da fare se non ristrutturare Sammy Watkins, per cui si sono potuti permettere di spendere tutti i soldi messi da parte con l'intelligentissimo contratto di Mahomes, del quale abbiamo già parlato la settimana scorsa, e spenderli sull'unico pezzo pregiato che avevano da mettere sotto chiave, cosa che hanno fatto, per cui complimenti. Questo, attenzione, non vuol dire che automaticamente si ripeteranno, perché ogni anno fa storia a sé, però di sicuro sono molto ben posizionati.
Mauro, allora, su Chris Jones, secondo me la differenza tra Chris Jones e Donald non è così abissale.
Sorti, e se non vado io contro, cioè qua facciamo l'incensamento di
giusto,
tutti,
però
uno bisogna questione... che faccia il bastian contrario. Giusto, e nessuno lo vuol fare, me lo piglio io.
No, io sono d'accordo. Secondo me Chris Jones è molto, soprattutto per quello che l'apporto che dà alle corse, secondo me è un giocatore, non voglio dire più completo, perché non è vero, però è sicuramente la difesa dei Chiefs, non voglio dire che l'ha fatta praticamente lui l'anno scorso, ma
però buona parte.
Ma il front seven sicuramente l'ha fatto lui, perché poi c'era Lonnie Badger che faceva tutto dietro. Quindi secondo me non sono cifre assurde, soprattutto per lui. Il discorso che faceva Giorgio, secondo me, è vero, ma soprattutto perché nel NFL in questo momento si sta andando per due percorsi. Il primo, quello che abbiamo sempre parlato, delle famose finestre, fino a che hai il quarterback in rookie deal lo usi. E l'altro è, quando hai trovato il quarterback, hai trovato il left tackle, hai trovato il pass rush, su quello sono le basi, sono quei tre su cui metti il grande dei soldi. Poi vuoi mettere il
magari anche un cornerback,
il cornerback o la safety, dipende un pochettino, dipende come gioca la tua squadra. Messi questi, praticamente è un wide receiver e sono sei. Messi questi sei, il resto non voglio dire che sono spendibili, però con tutta la rotazione di rookie, comunque gente che di free agent che arriva a basso costo, secondo me riesce a costruire una squadra.
Il resto è giù discesa totale fino a quei poveri sfigati di running back.
È assolutamente sì.
E comunque, se i Chiefs hanno potuto fare un contratto del genere a Chris Jones, è anche merito del contratto di Mahomes, ne abbiamo già parlato, quindi non ci torniamo sopra. Però come hanno costruito quel contratto, quindi sfruttando ancora l'anno da rookie e anche come hanno suddiviso i soldi, permette ai Chiefs di avere ancora abbastanza. Che uno questo ripetito magari pensa, ma non gli hanno finito i soldi con tutto quello che ha dato a Mahomes? Invece, come vi avevo raccontato credo due puntate fa, puntata scorsa, insomma, vabbè, quello che andate ad ascoltare la trovate. Quel contratto è stato costruito proprio per permettere alla squadra di Kansas City di avere ancora una disponibilità finanziaria. Ricordiamo che i Chiefs ritorneranno 20 starter dei precedenti 22, adesso sono assolutamente i favoriti per la prossima stagione, semmai si disputerà. Mi attacco al discorso Chiefs per farvi una domanda da sì e no. Rob, non possiamo, non avevo tempo per anche argomentare più di tanto. Rob ci chiede: Andy Reid e Pat Mahomes possono ambire ad essere il nuovo duo allenatore QB in grado di, non dico eguagliare, ma avvicinarsi molto a quello che è stato Belichick e Brady, che sono stati insieme per 20 anni? Dai, datemi la vostra risposta.
Spero di no.
No, io dico di no. Secondo me la coppiata BB sarà irripetibile forever. Esatto.
Io dico no, ma perché è impossibile, ma se c'è qualcuno, al momento sono la coppia che, pur avendo pochissime probabilità come tutti gli altri, ne ha quelle maggiori di provare a seguire quell'esempio lì.
Io dico no, ma mi dispiace, però l'ho detto anche l'altra volta, la settimana scorsa, mi pare, cioè, la cosa dipende dall'età di Reed, che è già abbastanza avanti, per cui non so che finestra potranno avere. La nuova coppia Belichick Brady saranno indubbiamente Zach Taylor e Joe Burrow.
Bravo, bravo, io l'appoggio.
Ecco
e mi sono guadagnato l'appoggio, Giorgio.
Certo.
Ok, perfetto. Quindi grazie per la domanda. Cambiamo argomento. Nel weekend ho pubblicato un articolo, dopo giorni di lettore, sullo stato delle trattative. Uno pensa, ma quali trattative? Hanno già firmato il rinnovo del contratto tra NFL e NFLPA, cos'è che c'è ancora da trattare? Devo ammettere, e lo dico in tutta onestà, che probabilmente anche a me è sfuggita un po' la questione che tutta questa situazione Covid, virus, giocare o non giocare, non è una semplice decisione della Lega, giochiamo, come giochiamo, non giochiamo, ma deve coinvolgere per forza anche l'associazione dei giocatori, che poi saranno le persone che vanno in campo. Quindi è stato messo in piedi un tavolo di trattativa che non sta facendo molti passi avanti, perché le richieste delle due, diciamo la richiesta dell'NFL e della PA, ma anche quella che è l'offerta della NFL, sono veramente veramente distanti, e da quello che ho letto oggi è prevista una conference call a livello NFL, entro mercoledì, giovedì, quindi entro domani dovrebbe arrivare una risposta ufficiale della Lega alle richieste dei giocatori o alle controproposte fatte dai giocatori. Allora, sul sito trovate un po' un riassunto che è sia dal punto di vista economico che anche sanitario. Però sapete che sensazione mi ha dato scrivere quell'articolo? Che siamo molto, ma molto, molto lontani al fatto che ci sia una stagione 2020 in NFL. E non tanto e non solo per il discorso virus, ma soprattutto perché vedo le parti che non hanno molta voglia di trovare un accordo. Voglio chiedervi così un parere, o posso dare anche chiarimenti su quello che ho scritto. Tipo, ho studiato cos'è un escrow contract. Ho dovuto studiarlo, non c'entrano le escort.
Allora, parli per la pre-season o parli in generale?
No, parlo di football, punto.
Secondo me in questo momento loro stanno usando il fatto che non vogliono giocare la pre-season, perché nella pre-season non vengono pagati i giocatori, in pratica vengono pagati qualcosa come $600 per la partita, una cosa del genere, come contraltare del fatto se non ci ascoltate non giochiamo. A tutto questo ovviamente ci sono le preoccupazioni sanitarie, non mi ricordo chi era il giocatore, era Jenkins credo, che diceva: sono preoccupato, se non abbiamo assicurazioni in questo momento negli Stati Uniti non solo non c'è assicurazione sanitaria, non c'è assicurazione di niente che si possa giocare, soprattutto in certi stati. E io sono pure inizio a preoccuparmi seriamente, secondo me la situazione sarà molto più chiara tra un mese, ma sono
tra un mese, secondo me è tardi, ma no, tra un mese hanno già deciso se giocare o meno.
Ora come ora secondo me non giocano, soprattutto per quello che sta succedendo nei paesi del sud. Secondo me sulla questione NFLPA loro stanno utilizzando il pretesto di non giocare assolutamente la pre-season come arma per non giocare completamente la season, con le preoccupazioni di quello che sta accadendo, perché comunque la Florida credo che abbia 15 milioni di abitanti, hanno il triplo massimo dei casi che c'erano in Italia, quindi la situazione non è proprio tranquillizzante. Secondo me in questo momento è una questione di preoccupazione, sì, ma soprattutto di non ci fate andare a giocare per $600 sopra da rischiare soprattutto la salute, quello perché figura, gli americani è sempre questione di soldi in tutto, quindi secondo me in questo momento è NFLPA che dice usa la pre-season come la minaccia per non giocare la pre-season in questo momento, più le preoccupazioni che vengono dai giocatori. Il problema è che non tutti i giocatori sono uniti, perché comunque ci sono un sacco di giocatori che devono prendersi i soldi, cioè parliamoci chiaro.
Sì, il problema dei soldi è anche il fatto che la NFL non vuole pagare nel caso si giocasse non vuole pagare il 100% degli stipendi, ma vuole congelarne il 35% e darlo ai giocatori solo se la Lega raggiungerà determinati obiettivi economici.
Allora,
cosa per cui la NFLPA è assolutamente contraria, piuttosto è disposta a congelare il salary cap per l'anno prossimo.
Esattamente, quello che è l'opzione secondaria è quella che mantengono il salary cap a 192 milioni giusto, 198.2 198 milioni, lo tengono per un anno, per questa, l'anno prossimo fisso, e le perdite poi vengono recuperate dal 2022 al 2030.
Ma questa è la controproposta dell'FLPA, perché quella dell'NFL, esatto, è 35% di, tra virgolette, taglio di stipendio.
Fagliela dire, quello non succederà mai.
Secondo me, questo dicendo che la distanza tra le parti è, ripeto, non è questione soltanto di sicurezza, come detto te, sono d'accordo. Come tu hai detto un'altra cosa, quando ci sono di mezzo i soldi, non lo so. Non vuole sembrare troppo venale o troppo sindacalista.
No, in questo momento secondo me c'è proprio una battaglia, tra virgolette, sindacale tra noi possiamo fare gli allenamenti, ma non la pre-season in queste condizioni, che già ci rompeva le scatole prima, figurati ora. Più in tutto questo c'è tutta questione di contrattazione, dipende come gli owner annusano l'aria, decideranno secondo me di accettare quella proposta, perché non mi sembra così tanto folle. Perché comunque non è che loro diventino improvvisamente poveri se perdono un paio di milioni in un paio di giorni, per un anno.
Non so, cioè io ho delle perplessità su questo, tanto per cambiare, perché ormai stasera ho perplessità su tutto. Vabbè, detto che, giusto per dire le cose come stanno, tutta sta cosa si basa su un gigantesco equivoco, perché, cioè, voglio dire, l'ha detto il presidente, che non stiamo parlando nulla di più di un'influenza, per cui mi pare che tutta questa cosa si basi su un equivoco e per cui si sgonfierà presto,
ma soprattutto il caldo aiuterà.
Bravo. Però, parlando seriamente, io credo che la preoccupazione sui soldi conti fin là, nel senso che quello che verosimilmente sta a cuore ai giocatori è quello di avere delle certezze su quest'anno, sul prossimo e su tutte quante le cose, più che il discorso in sé del vil denaro da portare a casa il prossimo mese. È vero, mica tutti prendono i soldi di Mahomes, per carità, non stiamo dicendo questo, ma che il discorso sia un po' più articolato del semplice vi paghiamo il 35% eccetera. Cioè c'è un diversi livelli di complessità su questo discorso. Il problema è che si innesta tutto in un clima di incertezza terrificante, in cui le altre leghe sportive stanno andando ognuna per la sua strada, una cancella, una si chiudono tutti quanti in Florida, poi tra l'altro, per cui in questo momento, con una timeline che dovrebbe vedere a fine luglio l'avvio dei training camp, non lo so. Io poi personalmente, come sa chi segue questo podcast, io sono pessimista, ma abbastanza rassegnato già da 3 mesi più o meno su questa cosa qua, per cui non sarò stupito quando arriverà l'annuncio, ma in questo momento veramente, come si dice da mia parte, è peggio che andare di notte.
Di suo sfondo, parlo anch'io così, guardate. Ok, se non ci sono altri interventi, possiamo chiudere anche questo argomento e così in tranquillità passare ad uno dei migliori momenti della nostra trasmissione con Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Ed eccoci, questa sera tante domande, non possiamo che essere contenti, a 2 abbiamo già risposto. Cominciamo con Dani Danilo. Danilo ha 15 anni, è innamorato di questo sport da 2 anni, vuole iniziare a praticarlo.
Scusa, quanti, direttore, scusi?
15
quanti anni? È sicuro? No, guarda, esistono?
15 anni. Io dico solo che mi ricordo quando ero a 10 e poi di colpo 45. Tutto quello che c'è in mezzo non lo ricordo. Ci chiede se nel campionato giovanili italiani ci sono delle practice squad, quindi destinate solo a giocatori nuovi o che vogliono allenarsi. Ti rispondo subito, Danilo, hai già avuto delle risposte esaurienti in chat, ma magari questa domanda può interessare altri chat di Telegram di Addor Magazine, può interessare anche altri nostri ascoltatori che non hanno potuto seguire la discussione oggi, ripeto, all'interno della chat. E guarda, in Italia non c'è tanto la practice squad, ma ci sono tanti campionati giovanili, a cominciare dal flag football fino al tackle football per i più giovani, fino alle categorie più avanti di età, credo sia fino ai 20 anni per essere considerati a livello giovanile. Quindi Danilo, guarda dove abiti, qual è la squadra che c'è più vicina, lo trovi sul sito della federazione italiana fidaf.org, fai una telefonata prima, manda una mail o contattali via Facebook, chiedi se hanno qualcosa per te, vedrai che di sicuro troverai chi ti accoglierà e che ti insegnerà i primi rudimenti di questo bellissimo sport. E quindi saluto, complimenti per quei 15 anni che sono la cosa che più ci rende felici.
I primi rudimenti giocati, perché i primi rudimenti non già, giocati, esatto, cioè, la prima regola la sa già, segue noi di hard.
Esatto, bravissimo. Allora, invece, domanda di Andrea: vedo molto entusiasmo attorno ai Cardinals per il prossimo anno, voi cosa ne pensate? Io credo che ci siano buone basi per costruire qualcosa nei prossimi anni, ma è ancora presto per parlare di Super Bowl. Santini, dica qualcosa a Santini.
Ma, l'ascoltatore,
poi se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa si attacca al buon Marco.
Al tram.
Si attacca Santini.
Allora, l'ascoltatore secondo me si è già risposto da solo, nel senso che sì, i Cardinals sicuramente l'anno scorso, almeno a me personalmente, era la squadra che divertiva di più vedere, per una varietà di giochi in attacco notevole, e quindi questo sicuramente con un anno in più in saccoccia avrà sicuramente il suo vantaggio. Poi non scordiamoci che è arrivato anche un ricevitorino da Houston, di Andrew Hopkins, quindi l'arsenale di Kyler Marley si è elevato esponenzialmente rispetto a quello dell'anno scorso. Tra l'altro, vabbè, ve lo devo confessare, perché prima per rispondere alla domanda mi sono preparato, adesso sono andato su internet, ho cercato Cardinals Transaction, comincio a leggere e non conosco neanche un giocatore di questi. Porca miseria, va bene l'ignoranza, però va bene non essere proprio...
Ma non hai cercato in St. Louis Cardinals?
No, non ho cercato in St. Louis Cardinals, ma ho messo Cardinals e quando ho finito di guardare erano i St. Louis Cardinals.
Oh,
quindi
signor,
alla fine ho detto va bene, sono...
Ti sei, diciamo ti sei sentito sollevato, ammettilo dopo.
Sì, esatto, parecchio, perché poi non facevo caso ai ruoli, perché LHP sì, vabbè, ma non so cosa ha detto, lo stavo lì a guardavo i nomi e basta, comunque vabbè. Quindi diciamo che l'attacco...
Questa la possiamo raccontare agli amici di 108?
Assolutamente. Gli facciamo l'estratto, glielo mandiamo.
Quindi diciamo che dal punto di vista dell'attacco, poi l'anno scorso a metà stagione i Dolphins l'hanno anche mandato Drake come running back, quindi lo so che lo sai, e quindi ci sono tutti i presupposti per un'annata offensiva di un certo livello. La difesa aveva bisogno di qualche ritocco, la secondaria è ottima e al draft i Cardinals hanno scelto secondo me la bestia del draft di quest'anno, a parte Chase Young, ma Isaiah Simmons è il giocatore che avrei voluto, anche Raiders, nonostante non sia un ricevitore, ma per quel poco che l'ho visto giocare all'università è uno che può fare 50.000, è il Gronkowski della difesa, quindi io spero che lo coltivino degnamente, e quindi sì, Cardinals sicuramente io me li aspetto meglio dell'anno scorso, forse devo registrare un po' appunto la difesa, però sarà se non avete una squadra preferita cui guardare, secondo me i Cardinals sono quelli che vi daranno più soddisfazioni.
Ma soprattutto ricordiamo chi sia il defensive coordinator degli Arizona Cardinals, il mitico, proprio quello che nella storia dei Broncos è ricordato come un ottimo head coach, Vance Joseph. Ah! Poi dice perché la difesa è a pezzi. Tifosi Cardinals, fate soprattutto cross your finger, perché quello lì non è un uomo, è una disfatta.
Ah, quindi è un discreto defensive coordinator che non aveva la stoffa per fare l'head coach, perché sono due lavori molto diversi. Poi, perché i Broncos avessero scelto di fargli fare un lavoro per il quale non era portato è un qualcosa
lasciamo alla quale stare,
non ho risposta. Ma so per certo, avendolo avuto prima di te e avendotelo mandato, che come defensive coordinator è discreto.
Discreto.
Ma hanno messo uno a scegliere i QB, che era un QB, e fino ad oggi non è che li ha proprio scelti benissimo. Quindi.
Ma ragazzi, non è facile, non è facile. Un mondo difficile.
Per riassumere, se ho capito bene, quindi Cardinals, Super Bowl no, ma World Series sì.
Bravo Giorgio, vedi tu su chi
no, non lo so, ma sui ruoli sui nomi che ha visto non è che ci ha dato un parere, poi lui è finito.
Ma è l'HP, dove lo vedevi? Attacco e difesa?
Special team, credo fosse tipo l'holder del Panther,
left holder del Panther. Quello che gli viene quando devono calciare da sinistra c'è l'LHP, invece se calcia da destra c'è un altro holder,
c'è l'RHP,
è un RHP.
Perfetto,
no,
adesso
ma perché non c'è il Gates stasera?
Qua? Non lo so. Dai, mettete le cuffie, che è una domanda a cui dovete rispondere tutti.
È il rischia football?
No. Qua avete la risposta dentro di voi. Davide ci chiede chi sono stati a vostro parere il giocatore più sottovalutato e il più sopravvalutato dal 2000 in poi. Giorgio, Mauro, Marco, Alberto, Emanuele. Inchia.
È bella è tosta.
Questa è bellissima, a me è piaciuto un casino. Allora, il più sottovalutato...
Scusate, mi sono perso il lasso l'ultima temporale.
L'ultima mezz'ora di programma.
2000.
Da 2000 in poi.
14 luglio oggi.
Allora,
no, ma oggi è
sottovalutato in difesa, non ho dubbi, e dico London Fletcher. Se ci pensate a delle statistiche superiori a Ray Lewis... Con la differenza che lui ha fatto solo due Pro Bowl. Poi, per carità, Ray Lewis è intoccabile ed era ovviamente anche carismatico a un livello bestiale, quindi non c'è dubbio. Però lì è il caso della sfiga di essere nato nello stesso periodo di campioni come Urlacher, come Lewis, che alla fine gli hanno tolto tantissima visibilità. Però ha delle statistiche veramente impressionanti. E in attacco invece dico Derek Mason come slot receiver, perché secondo me è uno di quelli che veramente ha consacrato quel ruolo e ha anche lui ha delle statistiche pazzesche. La sua sfortuna è che ha giocato per 4 anni con Jeff Fisher, se no avrebbe avuto statistiche almeno il 30% superiori, e dopo è andato ai Ravens nei periodi che i Ravens pensavano solo a difendere. Mentre invece velocemente per i più sopravvalutati dico Reggie Bush e Albert Ainsworth, più che altro per il secondo contratto, quello firmato con i Washington, che veramente è stato uno dei peggiori affari di free agency degli ultimi 20 anni dell'NFL.
Ecco, stavo parlando in mutato, tanto per cambiare. Stavo dicendo, tra me e me, sottovalutati ce ne sono una strage, cioè anche se ci sto, se mi metto a pensarci, cioè non me ne vengono, ce ne sono veramente tanti di giocatori sottovalutati. Per dire, io continuo a ritenere che in questo momento, parlando di un giocatore attualmente in campo, Mike Evans sia sottovalutato, perché nessuno dà a lui lo stesso credito che dà a un DeAndre Hopkins, a altri giocatori, e invece secondo me è uno dei, se non è il migliore ricevitore della Lega, siamo molto vicini. Ma di sottovalutati veramente non ce ne sono tantissimi. Kenyon Drake è un altro sottovalutato che ha iniziato a far vedere quello che può fare da quando è andato ai Cardinals, ma a Miami era usato un po' così e non si vedeva, ma è gran bravo. Sopravvalutati faccio come Giorgio, nel lato difensivo secondo me sono sopravvalutati tutti i difensori che negli anni Bill Belichick ha lasciato partire dalla sua difesa, tutti. bravissimi giocatori, grandi inseriti in uno schema particolare, in un mondo particolare, che dopo si sono quasi tutti sgonfiati una volta andati via. In attacco io non faccio mistero di ritenere che uno dei giocatori più sopravvalutati, ancora che non sia per niente una schiappa, un buon giocatore, ma il giocatore che ritengo il più sopravvalutato in assoluto è Odell Beckham Jr.
Allora, io ammetto che non ho avuto il tempo di prepararmi, però secondo me, per fare piacere alla chat, quello più sottovalutato è stato Eli Manning, mentre quello più sopravvalutato è stato Eli Manning.
Vabbè, bellissima risposta. Ma aspettate, è il mio turno?
Ma che te frega, parla.
Vabbè, vabbè. Mi piace un sacco la risposta di Marco, nel senso che Eli continuerà, cioè il valore di Eli continuerà a farci scannare, soprattutto nella chat di Adore Magazine, per chissà quanto tempo, per somma
no,
gioia
no,
del
direttore. No, Alberto, 4 anni, poi entra nello film e non c'è più niente.
Ah, poi tutti muti, quando metti la giacchetta tutti
esatto, muti. Basta, finita.
Adesso devo dire un giocatore, in generale sarebbe un ruolo, cioè quello di offensive line, ma un giocatore che è stato sottovalutatissimo, soprattutto quest'anno, secondo me, è Mitchell Schwartz, che è il right tackle dei Kansas City Chiefs, che quest'anno, tra regular season e post season, non ha concesso un sack, dico uno di numero, cioè una cosa senza senso. Eppure, in un sondaggio fatto da ESPN, se non sbaglio, tra membri di coaching staff di varie squadre, giocatori così, non è stato inserito nella top 10 dei tackle della Lega. Quindi diciamo che è tutto perché non è un freak, non è un mostro atletico, è semplicemente un giocatore tecnicamente impeccabile. Poi non sono d'accordo con Marco Mauro invece che Odell Beckham sia un giocatore sopravvalutato, nel senso lo è stato in un certo periodo della carriera magari, ma adesso ci stiamo dimenticando per gli infortuni che ha avuto, che in realtà è fortissimo, cioè resta un giocatore pazzesco secondo me. E bene, se devo dire dal lato difensivo, sicuramente ce ne sono di più, però un giocatore che secondo me non ha mai ottenuto il riconoscimento che meritava è Michael Bennett, soprattutto a Seattle, il suo ruolo in quella difesa, che poi ovviamente è stata conosciuta più per la Legion of Boom che per altro, è molto sottovalutato, infatti spero che lo firmino i Falcons quest'anno. Mancava il sopravvalutato della difesa? Dico, chi è che aveva detto tutti quelli usciti da New England? Mauro?
Lo stesso che ha detto che Odell Beckham.
questa volta invece te lo appoggio.
Tale, e due appoggi.
Ema.
Non c'era Giorgio? No, me lo so perso.
Giorgio, no, io ero il primo.
Giorgio, hai iniziato.
Scusate, per il sottovalutato, come diceva giustamente Mauro, ce ne sono una tonnellata. Secondo me certe volte non si dà il giusto, per quanto abbia fatto, che ne so, tanti Pro Bowl, nessuno secondo me ricorda Dumerville per il periodo. Mentre per i più sopravvalutati c'è un tizio che io per la chat impazzirà, però che ha più o meno le statistiche di Rivers, due anelli in meno, cioè ha due anelli in più di Rivers, però statistiche uguali, che tolto o messo secondo me non avrebbe cambiato gli addendi, quindi che però non voglio nominare.
Comunque la chat era già impazzita per la risposta di Marco.
Esatto, assolutamente.
Cioè, la chat era già in subbuglio, guarda. Allora, perfetto, andiamo avanti. Vittorio, potresti spiegarmi come funziona l'eleggibilità sulla linea di scrimmage? Allora, guarda Vittorio, ci provo io. E do il compito agli amici che fanno compagnia di dirmi se sono stato abbastanza chiaro o no. Allora, diciamo regole generali. Sulla linea di scrimmage devono essere presenti almeno 7 giocatori. Quindi ne puoi avere 8, non ne puoi avere 6. 5 di questi obbligatoriamente devono vestire un numero che va dal 50 al 79 e non possono ricevere il pallone. Mettiamo da parte il discorso giochi trucco. Questi 5 non possono ricevere il pallone, quindi se hai 7 giocatori chi lo può ricevere? Quelli che sono più esterni su ogni lato. Quindi 5 uomini di linea, facciamo un esempio, ricevitore di sinistra e ricevitore di destra, che si schierano in linea, quei due giocatori possono ricevere il pallone. Se in attacco si aggiunge un tight end, il tight end è considerato in linea, quindi se il tight end gioca a destra, saranno il tight end di destra e il ricevitore di sinistra ad essere in linea ed essere leggibili. Il ricevitore di destra, per poter ricevere legalmente il pallone, dovrà partire, diciamo, un passo dietro rispetto alla linea di scrimmage, perché soltanto i due giocatori più esterni possono ricevere. Nel caso che il ricevitore dal lato del tight end si mette in linea, automaticamente toglie al tight end la possibilità di ricevere il pallone. Quindi quel ricevitore può stare in quella posizione, ma toglie al compagno la possibilità di ricevere. Nel caso che il tight end ricevesse, sarebbe fallo. Nella NFL addirittura è fallo a prescindere. Coprire il tight end è considerato falloso come un errore, un fallo di formazione. Nell'NCAA invece non è un fallo di formazione, ma toglie questa possibilità al tight end. Ce l'ho fatta?
Io l'ho capito.
E se impara sempre qualcosa.
Cosa?
Si impara sempre qualcosa.
Esatto, Vittorio, poi
siccome sapevo questa storia che il tight end era inibito se era allineato, ma non sapevo.
Se è allineato con il ricevitore sì, perché non è più esterno della linea. Vittorio, questa è spiegazione a grandi linee, poi dopo ci vediamo in chat, se già hai altri dubbi te li chiariamo. Arriviamo alla domanda di Alessio. Alessio ci chiede, cambiare ruolo da tackle a guardia è una cosa tanto complicata? È possibile secondo voi per un giocatore di 38 anni con molte stagioni da tackle diventare guardia?
Chi vuole perché ho l'impressione che a Jason Peters stiano fischiando le orecchie.
Sai che non si fanno mai i nomi, Mauro, sai come funzionano, sempre in generale. Chi vuole rispondere ad Alessio?
Posso rispondere io al volo. Allora, in generale sì, perché sono differenti assignment, scusate, no, in questo momento non mi vengono. Ci sono ruoli diversi.
Manuele, o impari l'italiano.
Scusate, ne faccio. Ci sono lo schienamento diverso, contro la defensive line è diverso. Che sia possibile, soprattutto 6 anni di esperienza, sì, ma non è la stessa cosa. Soprattutto in NFL, uno arriva, esce dal college, gli danno un ruolo e quello diventa, si allenano specificamente per anni per fare la stessa cosa. Che il fare la guardia sia più semplice fare un tackle di fare un tackle, assolutamente sì, è assolutamente possibile, è più facile, è possibile sì, difficile dipende, soprattutto dall'intelligenza del giocatore, però che sia una cosa immediata secondo me no.
Faccio una domanda, la mobilità di una guardia è normalmente inferiore a quella di un tackle o non cambia niente?
Allora, dipende Marco, nel senso che su un'azione di passaggio il tackle ne ha da muoversi, perché deve coprire molto più campo rispetto alla guardia, però tendenzialmente quando fai un pull esterno è più facile che lo faccia la guardia che non il tackle, quindi sai, dipende molto che tipo di gioco hai.
Sì, no, lo chiedevo per l'età del ragazzo. No,
secondo me
a
38
facilità.
Anni non cambi ruolo.
Okay.
A meno di emergenza durante una partita, ci sei? Cioè, succede una catastrofe durante una partita, prendi un giocatore esperto e gli dici, guarda, mettiti lì. Ma a 38 anni ricominciare da zero la vedo veramente, veramente difficile.
Secondo me può riprendere con l'esperienza, ma non mi aspetto che diventi Pro Bowl come guardia, onestamente.
Difficile.
Cioè non sarà Quentin Nelson.
Ma saranno contenti della metà, immagino.
Potrebbe anche darsi che lui torni per giocare left tackle, a parte che Jason Peters non gioca una stagione intera forse dal decennio scorso. Però potrebbe anche darsi che lui resti left tackle e invece provino a riconvertire Andre Dillard, che è il rookie che hanno preso l'anno scorso, per essere l'erede come left tackle di Peters, che magari è un pochino più malleabile essendo più atletico e soprattutto più giovane.
Anche perché ricordiamo che molte volte al college gli cambiano ruolo e sono gli stessi giocatori a voler cambiare ruolo e tipo passare a tackle solo per essere draftati meglio. Ma magari
quello
sono,
sì.
quello specie negli ultimi anni è capitato spesso questo.
Ma quello è perché poi... guadagnano di più.
Esatto.
Guadagnano velocemente, esatto, di più.
Esatto. E poi arrivati in NFL magari hanno trovato allenatori che hanno capito che erano più adatti a fare la guardia e ne hanno ributtati a fare la guardia.
Sì, ma appunto è che esci dal college, i coach sanno, vedono un pochettino come ti comporti, dicono tu diventerai questo, non ti fare grandi, non avere grandi aspettative di fare il tackle perché non hai o la forza, la fisica o la tecnica, cioè...
Di sicuro se non ti giudicano in grado di fare il tackle non sei draftato alto come tackle, cioè solo dire tackle non li fai fin dall'inizio perché ti vedono.
Infatti, Francesco ci chiede, dato che la XFL è stata XFL è stata cancellata, che fine ha fatto il nostro kicker Tarecchio? C'è qualche possibilità che torni a giocare nella squadra NFL? Allora, inizio io, poi qualcun altro può aggiungere. Francesco, ti divido la risposta in due. Uno, ho avuto la fortuna di conoscere e parlare con Giorgio Tavecchio, è una delle persone più carine che abbia mai visto. Per dirglielo come complimento, una persona normale. E quindi davvero gli auguro tutto il bene possibile in ogni attività che potrà intraprendere, che sia su un campo da football o meno, davvero tutto il successo che si possa avere. La risposta invece dal punto di vista di NFL, no. Secondo me Tavecchio ha avuto la sua possibilità, se l'è giocata neanche in maniera troppo disastrosa, ma non ha più, secondo me, nessuna chance nell'NFL. Però qua lascio anche la risposta agli amichetti.
Io dico solo questo, hanno ritirato il nome dei Redskin prima che si ritirasse Vinatieri, quindi quando uno ha il talento, quando non è questione di talento, è questione di avere, o meglio, secondo me Tavecchio ha talento, solo che non aveva abbastanza per l'NFL, per gli standard NFL.
Che stava inserendosi?
No, io ho detto che ero d'accordo con te, Giovanni.
Grazie, l'appoggio.
E la stagione con i Raiders comunque è stata molto molto positiva.
Sì, è quella con i Falcons, quella che gli ha pesato.
Lui ci ha fatto la prima stagione, subentrando a Matt Bryan, ci aveva fatto anche vincere con un calcio, non mi ricordo se da 56 yard, contro i Giants. Quindi non è iniziato, poi è stato confermato come titolare per l'anno dopo e deve essere successo qualcosa in pre-season perché ha calciato in modo disastroso. E i Falcons, che avevano liquidato Matt Bryant, leggenda della squadra, per far posto da vecchio, hanno richiamato Bryant, che poi ha fatto ancora più schifo, e adesso abbiamo il leggendario Young Oku, l'uomo che riesce a convertire...
Leggendario per chi?
Bah, per i tifosi di Chargers, che in pre-season gli avevano visto fare i salti mortali.
No, per la storia dell'NFL, perché ci ha convertito, cioè ha calciato due onside kick, perché uno era stato annullato per penalità in una sola partita, quella della festa del ringraziamento contro i Saints, ne ha convertiti due e sarebbero stati tre se uno non fosse stato annullato per penalità. Quindi parliamo di storia dell'NFL.
Soprattutto erano gli unici, forse che sono stati gli unici onside kick recuperati in tutta la stagione.
Sì, che poi hanno portato al fatto che abbiamo perso nonostante quello, però quelli sono dettagli.
Ma quelli perché sono fatti?
Colpa sua che cambiano la regola.
Bravo, vedi subito questa cosa. Perfetto, allora andiamo avanti con le domande. Dai, che ce ne mancano tre. Urca, questa è complicatissima. Domanda di Franz. Novità sulla situazione dei tight end dei Buccaneers? Si tengono Gronkowski, Brett e Howard? Giorgio, tu che non parli da un po'.
Beh, secondo me no. In questo caso io passo la parola ad Alberto, che ha risposto benissimo in chat, mi è piaciuta tantissimo. Quante, quindi faccio il pre-appoggio.
Vai, appoggiamo a prescindere, dai.
Questo appoggio Giorgio mi sta caricando di responsabilità, però ribadisco quello che ho detto in chat, che bisogna tenere sempre presente che Arians adora lanciare lungo, ma questo non vuol dire che lo faccia mettendo un sacco di ricevitori. Anzi, spesso, da quello che ho potuto vedere studiandoli un pochino, i migliori lanci lunghi arrivano proprio quando c'è più di un tight end in campo. Due solitamente l'anno scorso, che ovviamente erano OJ Howard e Brate. Perché? Perché mi schiero pesante con due tight end, la difesa risponde pesante e accorcia sulla linea di scrimmage, perché magari si aspetta una corsa, soprattutto nei primi down. E invece poi play action, e lancio lungo. In queste situazioni James Winston è stato micidiale l'anno scorso, solo 2 intercetti in queste situazioni, 28 invece in lanci normali, quindi è stata una delle parti più funzionali dell'attacco dei Bucks. Se aggiungiamo Gronk all'equazione, la situazione diventa terrificante, secondo me, soprattutto in red zone, perché sono più o meno tutti e tre giocatori, Howard, Brate e Gronk, che poi anche ottimi bloccatori, chi più chi meno, bisogna vedere per Gronk, ma paradossalmente i Bucks potrebbero schierarsi con i tre tight end in posizione di o slot, addirittura wide receiver, o viceversa, tenerli tutti attaccati alla linea e provare a correre. Quindi questa varietà e questa profondità del reparto tight end, secondo me, sarà uno degli aspetti che già da subito potrà permettere ai Bucks di partire bene a livello offensivo.
Enciclopedico, veramente
fatto bene a giocarmi per appoggio.
Ma guarda, vabbè, Giorgio, a te posso dirlo perché sai di cosa sto parlando. Era come giocarsi il jolly a Giochi senza frontiere.
Ecco, me la chiama da nota da casa. Scusate, a chi vuole essere milionario?
Troppo giovane. Troppo giovane come programma. Noi,
ma guarda, che molto, me lo ricordo Giochi senza frontiere. Io sono giovane fino a un certo punto.
Sì, vabbè, oh. Come si chiamano i due arbitri?
Oddio, come si chiamano i due arbitri?
Come si chiamavano?
C'era quello col baffoni.
Dai, dammi i nomi.
Col baffoni.
Dai.
Ma per piacere.
Lasciamo
non me lo ricordo.
Questo è millennial shaming.
Lasciamo stare.
E chi lo commentava?
Mamma mia, Ettore Andenna. Allora, abbiamo un altro Francesco Z, che ci chiede: potete riassumere come è nata la NFLPA e con quali intenti? E se è l'unico, ce ne sono altre? E se è presente qualcosa di simile anche in campionati quale college o high school? No, Francesco, college o high school non ci sono sindacati, perché la NFLPA è un sindacato, quello che noi in Italia chiamiamo sindacato.
Il sindacato giocatori presieduto da Damiano Tommasi.
No, non più. Si è dimesso
e adesso mi sa che sarà eletto tale Marco Tardelli.
Ma tu pensi?
Davvero. Allora, NFLPA è l'unico, è la union dei giocatori, quindi il sindacato di tutti i giocatori NFL, fondato nel 1964 e riconosciuto dalla NFL nel 1968, cioè da quel momento che comincia a trattare con la NFLPA per conto di tutti i giocatori. Prima della fondazione del sindacato, ogni giocatore trattava per i fatti suoi, andava lui, mandava la gente, non mandava nessuno, si fidava di quello che gli dava la squadra, non c'era assolutamente niente di organizzato. Con l'arrivo dell'NFLPA invece esiste un contratto unico per tutti i giocatori e quindi con le norme da rispettare. Per di più l'NFLPA è quella che detiene i diritti di immagine dei giocatori, che hanno un valore anche quelli, e li segue ovviamente in tutta la carriera per ogni qualsiasi problema che possono avere, come un normale sindacato. In più l'NFLPA rappresenta anche i giocatori che non giocano più, che sono ovviamente, credo siano 8.300 iscritti tra i non giocatori, 3.000 mi pare tra i giocatori. Chi non gioca più non ha diritto di voto per le cariche sociali, ma se continua ad aderire al sindacato ne può avere rappresentanze e anche tutti i vantaggi che possono essere offerti. Quindi questa è un po' un quadro veloce di cos'è la NFLPA e cosa rappresenta negli Stati Uniti e per la NFL, quindi la vera e propria controparte. CGL, CISL, UIL e autonomi assieme in un'unica organizzazione, non ce ne sono altre a rappresentare i giocatori. Allora chiudiamo con una domanda di Guerino, che ci dice: sto seguendo la serie All or Nothing e notavo che spesso i giocatori mangiano delle gran porcherie, patatine, pollo fritto, bibite dolci e gassate di ogni tipo. In una squadra NFL dove ogni problema è sviscerato in ogni minimo dettaglio, non esiste un nutrizionista?
Vado io al volo.
Sì. Al volo e poi gli altri, perché rispondono tutti qua.
Ho avuto piacere di conoscere il guardia dei ex guardia dei Broncos, guardia dei Falcons e adesso dei 49ers, Garland, e gli ho fatto questa domanda. Loro devono assumere qualcosa come tra le 5.000 e le 10.000 kilocalorie per mantenere quei muscoli? E se nel periodo di preparazione sono che mangiano molto bene per arrivare all'allenamento, quando entrano in stagione a un certo punto anche per recuperare dal punto di vista mentale, si trafogano di qualunque cosa possibile.
Io avrei già fatto una pausa al 5000.
Sono tante.
Io vi racconto questo: quando ho conosciuto Garland era il 3 di gennaio e lui era a Boulder, faceva un freddo che non vi dico, lui era in maniche di camicia, perché lui faceva talmente tanto, i suoi muscoli producevano talmente tanto calore che non aveva bisogno di giacca. Una cosa impressionante.
Ma posso? Fa da stufa?
No, sì, ma sì, non sto scherzando.
Comunque, ma cioè, questo quello che hai detto tu è verissimo, per ovviamente per gli offensive linemen, e credo una misura forse un pochino minore per i defensive linemen. Chiaro che ci sono altri ruoli in cui magari il pollo fritto sì, ma durante il cheat day, quindi una volta a settimana. E c'è un video molto interessante in cui c'è un tizio che magari dopo lo linko sulla chat, in cui un tizio si allena con Todd Gurley forse, e parlano della dieta, e praticamente la maggior parte mangia riso, pollo, salmone, verdure cotte di qualunque tipo, ma devono stare, diciamo, molto più attenti quelli che ovviamente devono avere capacità aerobiche superiori rispetto agli uomini di linea.
Se il fan della domanda si riferisce a un certo punto di una puntata, credo che sia con degli Eagles, era un lineman, per quello sono andato diretto.
Ma c'è da dire anche questo: basta vedere le foto pubblicate di recente di due giocatori di attacco che si sono ritirati e che hanno completamente cambiato fisionomia, nel senso che
Joe sono... Thomas e Marshall Yanda.
Grazie Mauro, grazie. Che adesso hanno una filosofia da un fisico da persone normali.
Ma anche la filosofia, che ne sappiamo.
Esatto, lo bisogna sapere, un fisico da persone normali, mentre prima erano degli sfatti uomini di linea. Io ho letto un'intervista, uno dei due, in cui gli chiedono: ma complimenti, tutto, cosa hai fatto? Operazioni, e il tizio ha risposto tranquillamente: no, beh, adesso che non mi serve più, sono ritornato a mangiare normale. Prima gli serviva mangiare una buona parte di quelle schifezze che elenca Guerino, e come ci ha detto Emanuele, perché aveva bisogno di quel numero di calorie per mantenere quel determinato fisico, quel determinato peso, che poi non è solo ciccia. Soltanto 5.000, dici?
Vacca, vacca.
Quindi, vabbè, ecco,
5.000 sono il doppio di uno come me, per esempio, o Alberto.
Sì, vuol dire che mangia il doppio, ed è esattamente quello di cui si stupiva. Non ricordo chi aveva fatto la domanda. Guerino, ecco. Guardando All or Nothing o Hard Knocks o programmi del genere, cioè, mangiano il doppio perché devono mangiare il doppio.
Esatto. Perfetto.
Però è vero tutta la differenziazione, cioè un cornerback non può mangiare il doppio.
No, assolutamente, inizialmente uomini di linea.
Ma voi cosa scegliereste?
5.000.
Nel senso, come la dieta di un lineman o 5.000. Quella di un cornerback, tenendo conto delle complicazioni di fastidi che possono dare.
5.000.
5K?
5.000.
Sì, un giorno provo, mi cerco, cosa mi fa, 5.000, e ci provo.
Facciamo la challenge al Mind the Gap, Marco, la prossima volta.
Sì.
Guardate, è molto peggio la challenge, che vi fate 5.000 calorie di una sera?
Perché no?
Una sera di Mind the Gap, 5.000 calorie, non so se...
Vabbè, non tra so birra e burger, non so, avremo bisogno di un nutrizionista. Per vedere se è fattibile.
5.000.
Sì, Giorgio, anche un carro attrezzi, però.
Giorgio, lo stai dicendo?
Che è molto peggio la dieta che fa Brady. Quindi, per rispondere...
No.
Giusto.
Brady è stato pesantemente perculato, scusate il termine, da suo padre. Gli ha detto che ogni volta che va a casa sua non mangia, si porta il mangiare lui. Perché non mangia quelle schifezze. Suo padre, ripeto, non famoso. Ci sta uno che dica: ragazzi, insomma, non è che si è mangiato bene. Suo padre dice: quando mi invita mi porto il mangiare.
E la vedo la madre
che è solo perché Giselle deve mantenere la linea.
Esatto. Allora, dai,
arriva sua madre con la pignata di ragù e Brady dice: no, guarda,
ma non solo, lui beve 25 litri di acqua al giorno, così dichiara.
Quanti? Certo. No.
assolutamente TB12, se leggete il libro, lui dichiara che la sua dieta prevede di bere, quando è in allenamento, 25 litri, vabbè, roba che io ho provato a chiedere a un po' di amici medici, mi hanno detto, se lo fa una persona normale, poi va in dialisi perché i reni sono andati.
Scusami, 25 litri. Sicuro che non sono 2.5 ne sono galloni?
No, no, era quello che era sconvolgente.
Ma lo vado a cercare, perché questo non lo sapevo. Sapevo del gelato all'avocado, ma mi mancava...
Lui diceva che la sua dieta prevederebbe di bere un terzo del peso. Cioè, è una roba...
Prevederebbe,
del Piero, scansati.
No, no,
è la fantastica linea per Brady.
Sì, sì. Vabbè, è veramente ragazzi, sconvolgente. Però se guardate, Brady ha iniziato una moda, perché Aaron Rodgers, sì, per dire, Brady parla solo di dieta nella sua vita praticamente, e infatti sta sulle palle un bel po' di gente. Rodgers però ha cercato di seguire i suoi passi, perché ha chiesto consiglio a Brady, perché ha visto che la carriera gli si è allungata effettivamente.
Allora,
quindi il nutrizionista c'è? Allora, sì.
Sulla in chat, Mario Petruccelli ci dice: ho letto anch'io dei 25 litri, abbiamo conferme. E poi Davide ci scrive che Damiano Tommasi, dopo essersi dimesso dall'asso calciatori, è diventato vicepresidente dell'associazione pallavolisti. Ce l'ha nel cuore, ce l'ha. E, allora, io intanto, e poi andiamo a chiudere, ho trovato questa citazione da Science, quindi giusto per dire una cosa del genere, no, da Startup. Tom Brady beve ogni giorno 37 bicchieri d'acqua.
Quello sto cercando.
No, ma è...
sto cercando che lui c'è scritto qua, sono aperto su
mensal.com. Sono disposto a giocarmi dei soldi sul fatto che è fisicamente impossibile per un uomo bere 25 litri d'acqua al giorno. Sono disposto a giocarci dei soldi su sta roba.
Questo è quello che dichiara lui, ovviamente, poi nessuno lo può
controllare. Hai 37 bicchieri d'acqua? Sì, ci credo, ma 25 litri è fisicamente impossibile.
Ma quanti sono 2.3 galloni al volo?
Cosa 4, allora? Due galloni litri. Sono circa... Sono 9 litri.
Sta diventando lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo questa puntata.
Quanti sono? Quanti che siano?
E tu lo sai, Alberto, cosa...
circa un centinaio di onze.
Un gallone non è quelli che mezzo.
3,80. 3,8.
3,784 qualcosa.
Ma di 28 ce n'è uno. Perfetto, dai, con questo dubbio... chiudiamo.
Quando
questo...
gioca, quando gioca, quanto deve pisciare? Cioè,
non lo fa,
4 ore di partita.
Se la fa sotto.
Ma tu non lo sai, è una camera.
Col pannolone, già.
Col pappagallo.
Il pappagallino, sì.
Chiudiamo questa 18esima puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Giustamente, noi stiamo registrando live il 14 di luglio e non possiamo che non omaggiare una eroina della rivoluzione francese, come sentite sottofondo. Oggi non è un grande giorno, perché questa eroina il 14 luglio fu uccisa dalla Guardia Reale in Francia.
Aspetta, vado a ascoltarmi.
E quindi noi le tributiamo questo piccolo omaggio, perché mi pare a minimo. Perché insomma vogliamo anche noi ricordare
allora
la storia.
Questa chicca è apprezzata.
E quindi un ringraziamento a chi ci ha fatto compagnia in chat, dal vivo, chi ci ascolta in podcast. Noi sapete, non siamo noi ci accontentiamo, noi ogni ascolto è benvenuto per questo programma. Quindi e poi chi vi ha fatto compagnia, buonasera e grazie de cœur a Mauro Rizzotto.
Sì, la stessa cosa anche per me. Non ho capito cosa stia succedendo, ma ho la sensazione che possa essere uno dei migliori finali di puntata degli ultimi tempi.
Esatto. Poi un ringraziamento al duo della Brianza, Marco Santini e Alberto Cantù.
Mi piace.
Saluto. Dalla corte di Francia un saluto.
Salutiamo anche lo sponsor Brio Blu, mi raccomando.
Esatto. Se ne va così, poi un saluto al profondo ovest con Giorgio Prunotto.
No, sono ancora in Versilia, io faccio sempre vacanza.
Sei un grande, no, Giorgio, ti vogliamo bene per questo, guarda. E un saluto e un ringraziamento a chi all'ovest c'è veramente, come Emanuele Sortino.
Grazie. grazie. Saluto a tutti, ma ricordo soprattutto che Kismilic ha portato due amiche, ma Lady Oscar con abile mossa se le farà tutte e tre.
Bella questa cheese, mi è piaciuta.
Ragazzi, con questa chiusura da Giovanni Ganci un caro saluto. Alla prossima puntata.